Grazie di nuovo, andiamo avanti, spedito, passo la parola alla notizia Tommassone, l'intervento è un argomento interessante, ecofemminismo in comunità, quindi faccio subito la parola.
Grazie, anche io sono una pastora e sono a Firenze in questi anni, mi occupo in particolare della riflessione delle donne su questi temi dell'ambiente e voglio dirvi perché la questione dell'ambiente è una questione femminista. È una questione che tocca le donne in modo particolare. Infatti io avevo una domanda che poi se Herbert te la scrivi magari, cioè in queste fattorie dei fratelli, cascine dei fratelli, quali erano i diritti delle donne? Perché molto spesso le donne sono considerate nella piramide del potere all'ultimo livello. Quindi ci sono, cioè magari se non proprio una linea gerarchica con i proprietari terrieri, i proprietari dei beni, ci sono comunque i capifamiglia, poi pian piano ci sono sempre quelli che sono servitori, che non hanno accesso alla proprietà delle risorse con cui lavorano. Le donne sono al penultimo posto perché all'ultimo in questa piramide ci sono gli animali. Che, vengono considerati soltanto strumentali nei confronti degli esseri umani. Allora c'è una questione di giustizia e giustizia di genere, giustizia che deve sempre farci porre la domanda su dove stanno le persone che non hanno voce e tra le persone che non hanno voce una larga parte di umanità è composta dalle donne. I cambiamenti climatici riguardano il femminismo perché le donne sono tra le parti più vulnerabili delle comunità più povere, anche perché solitamente nelle comunità più povere hanno loro il carico della famiglia, dei figli e delle figlie, o degli animali domestici o comunque della gestione familiare. Pensate alla questione delle donne che vanno a cercare l'acqua in Africa, laddove i fiumi o le sorgenti si spostano sempre più lontane a causa della siccità, le donne, le giovani donne, mica le donne di 40 anni o di 60, che ormai hanno già una posizione di un certo potere, ma le bambine, le ragazze vanno a cercare l'acqua e portano gli animali all'acqua. E sono loro che si occupano di questo per tutta la famiglia, non ci sono i maschi che vanno a cercare l'acqua insieme a loro. Tra l'altro questo poi vedremo è anche un racconto biblico molto ripetuto, cioè una tradizione antichissima che lega, ah davvero? È eccezionale, allora poi ci racconti. E c'è un legame tra i pozzi nella Genesi, nell'Antico Testamento, e le donne, tra l'acqua e le donne, le sorgenti e le donne. Quindi il primo punto è che le donne sono le parti più vulnerabili delle comunità più povere. Ma questo le metterebbe solo in una posizione di vittime e quindi di soggetti da tutelare. Invece bisogna anche dire che le donne sono le tessitrici più potenti delle reti di interconnessione con il cosmo. Sono loro che mettono al centro la ricerca di una giustizia ambientale che tenga conto dei corpi delle persone, dei corpi delle donne e degli uomini. Pensate anche, per restare nel nostro contesto italiano, le donne contro l'inceneritore a Firenze, nella zona accanto a Firenze, oppure le donne delle Terre dei Fuochi che portano avanti tutta la battaglia legata al fatto che c'è una crescita di malattie infantili e quindi chi è che si occupa dei bambini e delle bambine sempre nella stessa logica. La cura di qualcuno porta a essere più responsabili. Questo non significa che non ci siano anche uomini, anzi ben vengano. ma che quella sensibilità è una sensibilità di connessione, interconnessione, che parte dalla cura, arriva alla responsabilità e che nasce in contesti anche politici femminili. Quindi, dato che il tema oggi è comunità, come si crea comunità? Si crea partendo dalla cura, dall'attenzione all'altro, all'altra. Allora, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, in uno dei suoi documenti recenti, riconosce nelle vittime umane e ambientali dei cambiamenti climatici il nuovo volto dell'orfano, della vedova e dello straniero, il trio di cui parlano i profeti, di cui parla il Primo Testamento, e che Dio raccomanda ai credenti e sostiene con la sua cura. È Dio stesso che si prende cura dell'orfano, della vedova, dello straniero. E quindi se le chiese già solo facessero questo passo di riconoscere nelle vittime ambientali e nei profughi ambientali questo volto, non ci sarebbero tutte queste tragedie, i muri, le frontiere che si chiudono, perché le chiese riuscirebbero a far passare un impegno per la giustizia che è attenzione all'altro. Sempre sul piano delle comunità, e per rimanere in questo collegamento con il tema della connessione, il Consiglio Ecumenico delle Chiese invita le chiese a diventare blue communities, cioè comunità blu, comunità di acqua, in cui si sono sprecati, insomma, in Italia i commenti su alcune gaffe del nostro vice primo ministro sull'acqua, ma è vero che noi siamo comunità che dipendiamo dall'acqua e che nell'acqua rovesciamo tutti i nostri liquami, veleni, eccetera, credendo che l'acqua purifichi, no? C'è anche tutta una un tipo di etica, di morale che porta con sé l'idea che l'acqua purifica, il battesimo stesso un sacramento di purificazione attraverso l'acqua, l'acqua nelle entrate delle chiese cattoliche, l'acqua santa, l'acqua di Lourdes, l'acqua che guarisce, l'acqua che nei templi di Mitra e di Iside era un'acqua che guariva, l'acqua dei monaci che viene usata per fare le medicine con le erbe. L'acqua ha questa potenza simbolica di purificazione, ma noi sappiamo che oggi l'acqua non può più purificare tutte le scorie, i veleni e le impurità che stiamo buttando dentro di essa, negli oceani per esempio, per non parlare dei piccoli corsi d'acqua. Quindi diventare blue communities significa impegnarsi in un modo diverso non solo a risparmiare l'acqua chiudendola quando ci laviamo i denti, ma proprio a considerare che è l'acqua l'elemento, la risorsa più importante che ci è data come uno degli elementi dell'interconnessione in cui viviamo. Un'etica della connessione con la terra si contrappone al neocapitalismo aggressivo, perché è un'etica in cui la terra è considerata primaria, il rapporto nostro con la terra deve essere un rapporto di scambio e non solo di predazione, e al centro non sta il denaro ma la vita, la relazione e la vita. E c'è questo testo bellissimo di Isaia 55:1-3 che descrive il tempo messianico come il tempo in cui tutto viene donato senza denaro, donato scambiato, non è un'economia soltanto di dono senza ritorno, perché viene chiesto un movimento: venite, acquistate senza denaro, mangiate i cibi che io vi offro, dice la Sapienza. E quindi da questo punto di vista questa etica della connessione si collega all'economia circolare, all'economia della felicità cosiddetta, che viene oggi portata avanti da molte, soprattutto popolazioni studiose, anche donne, per esempio Vandana Shiva, che vengono dall'Africa, dall'Asia e dall'America Latina. Vandana Shiva dice: ogni volta che partecipiamo a modelli di consumo o di produzione in cui prendiamo più di quanto ci è necessario, noi prendiamo parte alla violenza. E in effetti c'è anche questo elemento della violenza, non è soltanto il respingimento dei profughi, ma è proprio il mettere in atto un sistema economico che provoca morte. E quindi non stare in un'economia circolare che riconosce la presenza dell'altro e che riconosce la connessione nostra con la terra significa mettere in atto un'economia violenta. Nel mondo il legame, come dicevo prima, tra le donne, la mancanza di acqua e la povertà è sempre più evidente. E nella scrittura c'è per esempio un racconto che a me piace molto, in cui si dice, credo che sia in Giudici, una giovane donna che viene data in moglie come premio per una battaglia tra due eroi militari. Quindi c'è un matrimonio combinato, una di quelle cose che fanno parte dell'ingiustizia di genere, della violenza di genere, ma lei non accetta di stare nella posizione della vittima e va da suo padre e dice: va bene, tu hai combinato il mio matrimonio, andrò sposa a questo qui che ha vinto l'altro, però tu non mi puoi lasciare così senza niente, mi devi dare le sorgenti. E quindi le sorgenti diventano la sua dote, quella che lei porta nel suo matrimonio, come anche mezzo di autorità, cioè lei ha un valore e se lo autoattribuisce e lotta per averlo, il padre riconosce che lei ha diritto ad avere questo valore. È molto bello perché lei, con questo passaggio di autoconsapevolezza, auto-empowerment, passa dalla posizione di vittima di un matrimonio combinato alla posizione di soggetto che di fronte al marito ha un'autorità, perché i pozzi sono suoi e se lei se ne va dal matrimonio o viene ripudiata, il marito perde pure i pozzi. Quindi il legame tra i pozzi, le sorgenti e le donne è ambivalente. Da un lato certamente sono dei luoghi che segnano il lavoro femminile, quindi il camminare delle donne verso i pozzi, oppure io avevo messo qui delle foto antiche di Porto Venere vicino alla Spezia, dove all'inizio del secolo le giovani, le bambine facevano il lavoro di portatrici d'acqua, perché lì c'è sì, il paese è tutto in salita, chi di voi lo conosce, insomma è uno dei pezzi delle Cinque Terre poco prima. Quindi a metà del paese venne costruito dai genovesi, credo nel 600, una cisterna che raccoglieva l'acqua piovana, ma non era assolutamente sufficiente per chi stava da lì in alto. Quindi c'era questo mestiere che era fatto dalle bambine che portavano l'acqua dal basso, vicino al mare dove c'erano i pozzi che avevano l'acqua di mare filtrata, fino su in alto. Era il lavoro femminile per eccellenza e ancora oggi questo continua, quindi un lavoro antico che ha una sua storia, ma è anche un lavoro contemporaneo. E al tempo stesso però quest'acqua è un'acqua scarsa. Allora la scarsità d'acqua fa sì che si diffondano malattie, che sia difficile per le donne lavarsi, sembra che la scarsità d'acqua sia anche, cioè sembra, lo dicono le statistiche e le ricerche, all'origine del fatto che le ragazze in molti paesi africani sono spinte fuori dal sistema scolastico perché quando hanno le mestruazioni non possono lavarsi e quindi non vanno a scuola, non hanno neanche gli assorbenti. e neanche sistemi più tradizionali, cioè il sistema tradizionale sta richiuso in casa, ma non potendo lavarsi non possono andare a scuola, quindi perdono circa una settimana al mese di scuola. Dopo un anno o due di questa situazione non vanno più a scuola per niente. Quindi la questione dell'acqua è legata anche all'accesso all'educazione. Naturalmente vari documenti come quello di Pechino del 95, quando l'ONU organizzò una grande conferenza sui diritti umani delle donne, da lì venne detto che è necessario dare alle donne l'accesso alla formazione, alla terra, alle risorse naturali produttive, al credito, perché tutto questo può far sì che le donne possano contribuire e partecipare allo sviluppo sostenibile. Oggi noi abbiamo uno strumento in più, che è l'Agenda 2030. L'Agenda 2030, cioè 2030, nell'obiettivo numero 6, recita: garantire a tutti e a tutte, perché in inglese tutti non è sessuato, cioè l'italiano ha sempre questo problema che è una lingua molto sessuata e molto maschile. Garantire a tutti e a tutte la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. E a un certo punto si dice, punto 6.1, ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti e tutte. Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti. E porre fine alla defecazione all'aperto, un altro dei problemi su cui le donne si trovano anche in difficoltà, perché devono aspettare la notte per poter andare a fare i loro bisogni nei campi, perché altrimenti tutte le vedono e sono... ci sono delle norme di vergogna sociale che colpiscono di più le donne degli uomini. Quindi, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Vi segnalo questo perché questa agenda 2030 andrebbe studiata, diffusa anche nelle comunità, diventando un po' come gli obiettivi del millennio, di cui questo è una continuazione, un elemento di lavoro, uno strumento di lavoro. Allora, in cosa si caratterizzano gli ecofemminismi? Come dicevo, la parola centrale è connessione e interconnessione. E in fondo gli ecofemminismi vogliono cercare di ridare una radice terricola alle religioni, non soltanto al cristianesimo, che ha in sé degli elementi come l'elemento dell'incarnazione, per esempio, no? Ma anche alle altre religioni, e quindi lavorare in un ambito di dialogo interreligioso. Ridare radice terricola significa riscoprire la materia, la materialità del nostro essere chiese, per esempio l'impatto ambientale dei nostri locali di culto, l'impatto ambientale delle cose che usiamo nei nostri incontri. Su questo la Glam ha già fatto molto lavoro, ma bisogna sempre ancora ricominciare da capo, perché ogni volta poi ci troviamo con un bicchiere di plastica e facciamo una fatica incredibile a abolirli dalle nostre chiese. Poi si dice, ma ce ne sono 500 in magazzino e quindi usiamoli. Però più ne usi e più si disperdono poi nell'ambiente. Quindi il tema dell'interconnessione può essere anche articolato come dipendenza, cioè la Terra, il cosmo ci precede e noi veniamo per secondi. che non è una scoperta, perché quando diciamo che Dio ha creato il mondo diciamo esattamente questa cosa, ma è una scoperta per il nostro stile di vita, che invece mette al centro l'essere umano, in particolare il maschio abile, eccetera, e invece spostare l'attenzione significa mettere al centro la terra, di cui noi siamo parte e da cui dipendiamo. E c'è questo passo bellissimo di Atti 17 nel discorso di Paolo ad Atene, il versetto 18: in lei il mondo, lo spirito, l'energia, viviamo, ci muoviamo e siamo. Questo versetto viene usato dalle teologhe ecofemministe per dire come tutto ciò che noi siamo non parte da noi, ma ha una precedenza, qualcosa che ci precede e che è il mondo da cui siamo dipendenti. Si usano poi nuove metafore cosmologiche per parlare di Dio, e questo è importante in tutti i settori delle teologie femministe, dove appunto si cerca di usare il femminile per parlare di Dio. Vedo lì anche una bella preghiera fatta dai bambini e dalle bambine, che inizia con madre nostra. Ecco, un linguaggio che ancora non è proprio permeato nelle nostre chiese, però ogni tanto emerge e viene esplicitato con più presenza. Questa lotta per un linguaggio, per nuove metafore cosmologiche di Dio, per esempio parlare di Dio come roccia, parlare di Dio come sorgente, parlare del divino come la presenza dell'energia in mezzo a noi, riuscire, come ci invita a fare McFarg, a concepire la terra come il corpo sacro di Dio, e quindi la terra non può essere ferita dalle nostre industrie, dai nostri veleni, dai nostri liquami, perché quello diventa un peccato, un ferire, un lacerare il corpo di Dio. Oppure Ivone Gebara, che è una teologa brasiliana che parla molto della voce dei poveri e della voce della terra combinate insieme, e dice: il mondo è il nostro corpo più grande, come io quando guido una macchina sento che i limiti del mio corpo si espandono. Infatti non vado a picchiare contro i muri, insomma, tranne qualche caso in cui sono un po' così, però di solito percepisco che l'automobile che sto guidando ha delle dimensioni e ho la capacità di integrarmi in questo sistema essere umano macchina e di guidare con una certa capacità. Ecco, questo dovrebbe essere esteso alla terra, al mondo in cui sto. Il mondo è il mio corpo più grande, mio come singola, ma mio anche come comunità. E se riusciamo a percepire questa connessione, questo corpo più grande che tutti ci avvolge e ci porta, allora riusciamo anche a guidare senza andare a sbattere. Si tratta anche di cambiare proprio lo sguardo. Sally McFarg, che è una teologa protestante americana, dice: dobbiamo smettere di avere uno sguardo predatorio e arrogante sulla natura per acquisire uno sguardo amoroso. Lo sguardo amoroso che non preda, però, non quello della violenza, ma quello dello scambio, della mutualità, dell'amore mutuale. E poi c'è un altro tema, però. Come dicevo all'inizio, il rischio è quello di considerare le donne come vittime di un sistema che rende merce la natura e rende merce e ha reso merce anche le donne. E quindi la posizione di vittime va certamente analizzata. Bisogna capire come si è arrivati a questo fatto che, per esempio, la scoperta dell'America è stata descritta come lo stupro di una donna selvaggia. da Colombo stesso nei suoi scritti. Come mai Bacone descrive le miniere che permettono l'estrazione dei minerali, che permettono l'avvento dell'era industrializzata, come il denudare madre terra e stuprarla? Come mai queste metafore? Come si è arrivati a questo estremo che una parte dell'umanità è stata appiattita sulla natura per far sì che venisse considerata come un oggetto da predare, un oggetto di cui il maschio bianco occidentale può fare quello che vuole? Ma dall'altra parte bisogna che si esca da questo linguaggio vittimizzante, perché altrimenti non si vede tutto l'altro aspetto, che è l'aspetto appunto di soggettualità, di libertà femminile. E allora come possono le donne riprendersi l'etica della cura senza le sue implicazioni di inferiorità e subordinazione? Perché la casa è il luogo cucina e sta zitta, cioè un libro di questo genere, no, in Italia. Oppure prenditi cura delle persone anziane in famiglia e supplisci al welfare che non c'è. La casa porta con sé violenza, porta con sé una condizione di inferiorizzazione, subordinazione delle donne, quando non è intesa come un luogo in cui c'è giustizia di genere, c'è giustizia tra le persone che la casa la abitano. La gerarchia insita nella casa, ma anche nella comunità patriarcale, pensate ai testi del Nuovo Testamento, delle lettere, le lettere pastorali, prima Timoteo, seconda Timoteo, tutte quelle lettere che dicono i figli ubbidiscano ai padri, le mogli ubbidiscano ai mariti, gli schiavi ubbidiscano ai padroni, e nella chiesa avrete un vescovo, marito di una sola moglie, bontà sua, almeno non si ripristina la poligamia, ma deve essere un maschio. Quindi la casa e la chiesa diventano, alla fine del primo secolo, di nuovo il luogo della gerarchia e dell'inferiorizzazione delle donne. Ma lo vediamo continuamente nel presente con la questione dei femminicidi, col fatto che la percentuale più alta di violenze, omicidi, femminicidi è agita all'interno di relazioni familiari o pseudofamiliari. Quindi, come si fa a riprendere la metafora della casa senza che questa ridiventi una prigione per le donne? Bisogna fare molta attenzione. Attenzione che deve attivare anche la libertà maschile, la riflessione maschile su di sé. Cosa significa per gli uomini la casa? Non può essere soltanto il luogo dove vado a riposarmi e a riprendere risorse. Sapete, negli anni 70 partì questa analisi sull'economia della produzione e l'economia della riproduzione, dove la riproduzione è la riproduzione di tutto ciò che permette ai maschi di andare a lavorare nella produzione, che quindi è monetizzata e remunerata, mentre la riproduzione è il fatto che tu pulisci casa, che tu cucini, ma soprattutto il fatto che mantieni vive le relazioni all'interno della casa, che fai le cene tra amici, che crei una rete di solidarietà, di vicinato. Quindi l'economia di riproduzione è qualcosa che non è monetizzata normalmente, perché se inviti degli amici non chiedi che ti paghino per la cena, ma è un'economia di riproduzione che può essere abitata benissimo anche dagli uomini, purché non diventi di nuovo un luogo di potere, no? Chiaramente. E allora si è sviluppata per esempio la rete delle vicine di casa, che è stato un movimento in Veneto importante, a Venezia. Ecco, tutto questo permette di costruire una società partecipata, una comunità partecipata, una comunità in cui il dono di sé non diventa sacrificio di sé, ma riceve qualcosa, in cambio, entra in una dinamica di mutualità e anche di sobrietà. Naturalmente questo termine per noi protestanti deve tornare a essere centrale, lo era nelle teologie dell'epoca della Riforma, deve tornare a essere centrale perché contiene in sé una esigenza etica, contiene in sé l'idea del limite delle risorse del mondo. E l'idea della giustizia, appunto, come dice Vandana Shiva, se io prendo di più sto facendo violenza a qualcun altro. La comunità quindi si ricostruisce a partire dalla giustizia di genere, anche dentro le chiese. E noi siamo invitati a avere tutti questi obiettivi in mente, che sono obiettivi di relazione, di interrelazione con il cosmo, di interrelazione tra noi uomini e donne, di interrelazione all'interno delle strutture economiche in cui viviamo e di interrelazioni tra popoli della terra. Allora sì che ha senso questa benedizione che le donne ebraiche, ebree hanno elaborato e in una delle loro liturgie dedicata al Dio Shekinah, la Shekinah che è la presenza di Dio in mezzo a noi, quindi è la sua immanenza, il suo essere nella terra, in ciò che ci sostiene, e la benedizione dice: diventate degli esseri umani che il pianeta gode nel sostenere. Rimettiamo al centro il pianeta.
Grazie.